con la mano nella mano.
Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
Ovviamente non sarò da sola per questa puntata, ma il padrone di casa di un'ora per voi, l'unico e solo Herbert Cioffi, giù da Sanremo, in collegamento direttamente. Ciao Herbert, come stai?
Ciao Ellis, grazie, sto bene, ti ringrazio tantissimo per il supporto morale, sono pronto.
Funziona, sta andando, dai che è quasi finita, io te lo dico scherzando.
Ma sai che lo penso? No, guardo i giorni passare e dico, ma quasi quasi è finito il Festival di Sanremo.
Quasi
e
quasi
poi
finito.
Un po' è così.
Un po' ti dispiace, un po' sei contento, insomma sono emozioni contrastanti, suppongo, da giù.
Sono emozioni contrastanti e dici bene perché? Perché da un lato chi racconta il Festival di Sanremo conduce delle giornate, dei momenti veramente complessi, però è anche vero che è una settimana in cui si parla di spettacolo, si parla di musica e comunque parliamo di cose belle, che fanno bene, che piacciono alle persone, che sono oggetto di dialogo, di tutto quel valore interculturale, di relazioni che ci fa star bene. Quindi poi alla fine si sgonfia tutto, no? Mm-hmm. Improvvisamente questa bolla, domenica Sanremo piano piano si svuota, il teatro Ariston continua con la sua normale programmazione e si perde questa magia e rimangono solo le canzoni.
Questo fino all'anno prossimo, in cui si ricomincerà in tutto questo tran tran, ma non siamo neanche ancora arrivati alla finale. Io e te abbiamo un sacco di canzoni da ascoltare, delle interviste. Spiegaci un po', però, giusto per iniziare, perché tu mi hai parlato di giornalismo d'assalto a un certo punto, cioè come funzionano le interviste a Sanremo? Come fai tu?
Allora, le interviste a Sanremo è il posto più sconveniente per realizzare le interviste, perché sono talmente tante, il ritmo è talmente serrato, che andare da un artista che ha ripetuto la stessa cosa un sacco di volte non è il contesto migliore per poter far raccontare a lui la situazione. Però è vero che queste interviste fatte qui infilandosi negli alberghi con degli appuntamenti rapidi sotto uno via l'altro, o delle voci rubate durante le prove o magari nei corridoi del teatro Ariston, raccontano, no, in maniera più precisa alla gente che ascolta la radio che cos'è il Festival di Sanremo e cosa vivono tutti i cantanti che partecipano a questa meravigliosa sfilata. Aggiungo una cosa che tu hai parzialmente anticipato.
Sì.
ci vorrebbero tre ore, cioè io voglio cominciare a scusarmi nel dire non dirò un sacco di cose e lo so, sono manchevole, cercherò di dire quello che secondo me brilla di più, ma fondamentalmente bisognerebbe fare molte ore. So che anche tu sei un'appassionata di Sanremo, ci vorrebbe un sacco di tempo.
Dovremmo fare,
per dire proprio tutto,
dovremmo fare il podcast di Sanremo su Rete 3 e stare qua 6 ore a parlarne, ma non abbiamo tutto questo tempo. Abbiamo una puntata speciale di un'ora per voi sentiremo poi, anche salutiamo anche le persone che ci ascolteranno poi in replica dopo la finale di Sanremo, giusto?
Brava, sì, salutiamo tutti i fedeli ascoltatori di un'ora per voi che amano la musica italiana, che sentiranno questa puntata quando ormai tutto sarà svelato, ma terranno conto che è la puntata dell'anno più importante, quella condotta proprio nel cuore della città di Sanremo, ed è quella che ha un fascino particolare e per noi in questo momento anche del mistero di quello che succederà.
Assolutamente, e direi, prima di andare un po' a spulciare misteri e domande, possiamo partire con la musica. La prima canzone che tu mi hai messo in scaletta è quella di Fulminacci, canzone in gara Stupida Sfortuna, che tu hai dichiarato essere il ritornello di questo Sanremo. Voglio che me la spieghi.
Allora, secondo me quest'anno il ritornello da cantare, il ritornello romantico, aggiungo un'accezione un po' particolare, il Tananai di questo festival,
sì,
anche per questa giacca oversize di Fulminacci, è sicuramente lui con questa canzone bellissima, semplice, che tra l'altro ha anche un motivo per cui non la faccio raccontare a lui, l'intervista l'abbiamo sentita durante la settimana, che lui fondamentalmente non la sa spiegare bene, è proprio quasi una percezione estemporanea di quello che lui ha vissuto una sera camminando per Roma e facendo delle riflessioni leggere e poetiche, quindi io partirei così.
Partiamo quindi con Fulminacci e la sua Stupida Sfortuna.
Ti troverò dentro una foto, sotto l'acqua mentre nuoto, nella sabbia e nel cemento, dentro un cinema all'aperto, come un'allucinazione in mezzo a tutte le persone che vanno chissà dove, passeranno,
classifiche Sanremi, taxi, treni, aerei, se mi stai ancora cercando, sono dove stavo ieri, ho solo più pensieri, un po' meno fiducia e qualche buona scusa, ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura, vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada, continuo a perdere le chiavi di casa, ma pensa un po'. Vado di corsa e resto indietro, e soffia il vento della metro, tra le piastrelle colorate e le rovine sotto a un vetro, c'è un manifesto col tuo nome, in mezzo a un fiume di persone, che vanno chissà dove, passeranno semafori e cantieri, pianeti e buchi neri, e dai facciamo i seri, ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura, vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada, continuo a perdere le chiavi di casa, e adesso il tempo è solo un mucchio di secondi, di primavera e poi di nuovo ora mi spogli, ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli, ci credi o no? Stupida, stupida, stupida sfortuna, gelida, gelida, gelida paura, dopo di te non l'ho più detto a nessuno. Cielo come il mare aperto, stupida sfortuna, starò più attento.
Fulminacci con la sua stupida sfortuna. Chi si sta collegando adesso con Rete 3? Noi di Rete 3 siamo collegati con Sanremo, dove troviamo Herbert Cioffi, che è giù da tutta la settimana a raccogliere interviste, a guardare tutto quello che sta succedendo, oggi qui per proprio raccontarcelo. Herbert, perché hai scelto Fulminacci con la stupida sfortuna come prima canzone di questa, di questo speciale?
Perché rappresenta, oltre che una canzone molto poetica e ben fatta, rappresenta la nuova tendenza di questa edizione, cioè il ritorno a un festival melodico fatto di ritornelli. Lo avevamo già assaporato quando abbiamo ascoltato le canzoni a gennaio, che sarebbe stato un festival retro. È un festival retro dove a un certo punto, a metà dalla nave, canta Max Pezzali e i successi anni 90. È tutto molto anni 90.
Sì.
Anche guarda nella forma. Ieri quando ho visto la modella Irina, che era un classico degli anni 90, io mi ricordo un festival di Sanremo con Valeria Mazza, per esempio,
sì.
c'era l'usanza di avere delle modelle, delle figure estetiche di un certo tipo, e quindi la costruzione dello show, i ritornelli, l'abbandono del rap, dell'autotune, della trap, pochissimo autotune, e secondo me Fulminacci rappresenta tutto questo.
Tutta questa cosa qui, ma posso dirti anche che gli anni 90 li ho visti tantissimo, anche solo la prima serata, il martedì mi sembra che c'era Tiziano Ferro come ospite, insieme
Brava.
A Laura io che sono nata a metà degli anni 90, sono cresciuta con la loro musica.
È vero.
Quindi vederli insieme che si abbracciano, che è stato un ritorno, ecco, a quella che è stata la mia infanzia, per dire.
E Tommaso Paradiso con una canzone stile Tommaso Paradiso, che da sempre strizza l'occhio,
sì,
agli anni 90.
Agli anni 90.
Sempre siamo in questa direzione. È un festival così, con un impianto, secondo me, che comincia a essere un pochino desueto, che non funziona. Poi magari sulla questione di ascolti ne parleremo a metà di questa puntata, perché
certo,
bisognerebbe fare il punto su quello che è poi tutto l'impianto festivaliero, perché è una competizione ma è inserita, incardinato in tutto quello che è poi il grande show che rende questo festival qualcosa di straordinariamente appetitoso in tutto il mondo ormai.
Certo, certo, seguito in tutto il mondo, da noi anche tantissimo, ovviamente grandi amanti della musica italiana, anche in un certo senso grandi amanti degli anni 90, lo possiamo dire che ormai nel 2026 sono ritenuti vintage. Io sono molto triste di dirlo ai miei coetanei, ma siamo diventati vintage, e quindi come dici tu magari può anche risultare un po' desueto,
allora,
applicato a Sanremo.
Vintage è, come tutto il vintage di livello, fonte di ispirazione,
sì.
perché tanti hanno attinto anche a livello di look da quel momento lì. Ed è una cosa che un po' mi è mancata, è stato che Carlo Conti, per esempio, ha detto sarà un festival baudiano. Poi sì, ha fatto dei riferimenti a Baudo, però troppo poco, perché i festival anni 90 di Baudo, io me li ricordo, erano festival che finivano alle 4 della mattina, dove lui al dopo festival sbraitava litigando coi giornalisti in prima persona.
Certo.
Questo è lo show, no? Necessariamente legato a tutta qualcosa che ci attrae, no? Ci porta. E secondo me è mancato questo. Quello degli anni 90 era, come stiamo dicendo, musicalmente, con dei cliché classici, ma anche con quella potenza grossa, cioè importanza, che ci portava fino a Notte Fonda.
Assolutamente sì. E magari, appunto, come dicevi tu, degli ascolti e degli share di queste cose parleremo magari più verso la metà della puntata. Tornerei sulla musica. Tu hai intervistato Malika Ayane, che sentiamo tra poco.
Sì, io ho intervistato Malika Ayane e con una scelta molto mirata. Volevo spiegare al pubblico di Un'ora per Voi e di Rete 3, ovviamente in generale, che io quando seguo il festival vado poi a cercare di scucire delle parole da chi troviamo particolarmente interessante a livello musicale, perché ricordiamo che sono 30, non si possono seguire tutti e 30.
No.
Malika, secondo me, è stata ed è finora molto penalizzata da una cosa che si chiama televoto, e mi dispiace molto. La canzone Animali Notturni, a proposito di vintage, ricorda e di rotta su Cuba anni 90, quell'easy jazz italiano, è fatta benissimo. Lei ha transitato attraverso degli anni in cui non aveva capito esattamente qual era ancora la direzione da prendere. Potrebbe essere questa una, secondo me, molto interessante. Però non voglio dire di più, vi faccio sentire quello che mi ha raccontato e ci ascoltiamo la canzone.
È Sanremo.
Quando ho sentito Animali Notturni mi hai ricordato l'easy jazz italiano degli anni 90, ho sbagliato?
Beh, ma guarda, in realtà c'è anche un po' di quella ricerca. La cosa molto interessante è che è un momento fantastico per poter mescolare tutto quello che sono state le sia i generi che le ispirazioni, indipendentemente da un fuoco preciso. Quindi c'è dentro tanto, c'è dentro il funk, ma c'è anche tutta una visione clubbing molto nord-europea, e insieme anche a una melodia che è puramente, se vogliamo, d'oltremare, e poi un testo che va a sprofondare nell'essere metropolitano, quindi in qualche modo sì, l'approccio è anche quello.
È molto elegante. L'eleganza è una tua ricerca particolare? Cioè, cerchi sempre pezzi così?
Ma io cerco di scrivere, arrangiare o partecipare a pezzi così, nel senso che finisce che vengono così. Poi adorerei fare... Cioè, poi non è vero, o meglio, io adorerei cantare il punk, no? Per esempio. Però il punk, quando è puro, secondo me è elegantissimo. Diciamo che tutto quello che ha una coerenza e un'identità precisa è elegante. Sono le cose, no, maldestre, che sono sciatte.
Siamo tutti in pace con i sensi degli altri, con i nostri invece non sappiamo che farci. Ed io che resto qui a perdermi, a parlare di te anche nei vicoli vicinissimi, non riusciamo a trovarci. E vorrei sapere cosa fai, ma non è male questa nostalgia, lo sai che ci perdoniamo sempre e siamo sconosciuti per la gente che non ci capirà mai. Lo vedi, io e te, la strada è una giungla, buttiamo alla luna come animali notturni. Io e te facciamo paura, troviamo una scusa. Animali notturni. Sai, potrei svegliarmi con
prima. Addormentiamoci davanti a un film. Se vuoi dormire con me, quando mi guardi fai voragini. Ed io non mi difendo più. Fuori è pieno di persone, ma lo sai che nessuno ci capirà mai. Lo vedi io e te, la strada è una giungla. Chiama la luna come animali. Chiama la luna come animali notturni. Ti giuro che non so più come dirtelo, ma appena tu te ne vai manca ossigeno. Il cielo è bellissimo, dammi la mano che andiamo in un posto qualunque, non serve sia lontanissimo. Per scomparire che dire, ignora la parola fine, che non so più a chi appartengo se vai via. Puntiamo alla luna come animali notturni.
Animali notturni, la canzone in gara a Sanremo di Malika Ayane. Abbiamo sentito anche un estratto della tua intervista, Herbert. Tu sei in collegamento da Sanremo. Appunto, la conclusione era un po' che Malika Ayane non è, secondo te, stata capita veramente o comunque penalizzata, no, proprio dal televoto.
Il televoto è un argomento molto delicato, nel senso che potrebbe essere oggetto di un dibattito lunghissimo, perché,
certo,
perché tendenzialmente uno potrebbe dire, beh, spetta al pubblico decidere qual è la canzone più apprezzata, mm-hmm, però è anche vero che se stiamo solo a questo concetto, allora io ti dico oggi che sabato vince Salda Vinci, perché ci sono già le coreografie ai matrimoni e nelle case anziane dei signori che ballano la canzone di Sal, che tra l'altro indica la fede e dice per sempre tu. Quindi,
certo.
Il problema è sempre molto delicato, bisognerebbe fornire una rosa di canzoni al televoto che poi le vota. Questo invece non accade, quindi succede per esempio che l'Easy Jazz di Malika Ayane, molto bello, io non sto dicendo che debba vincere, ma che non sia nella top 5, nella top 5 ci sia la canzone di Sal, cantata benissimo, Sal Da Vinci canta benissimo, i napoletani fanno sempre gli show migliori. Ieri ho guardato lo show dallo stage in Piazza Colombo di Stash con i The Colors, era incredibile, era perfetto, sorridente, faceva il passo, ha fatto perfino il moonwalk a un certo punto,
certo,
e io ero lì. E Sal Da Vinci canta come Massimo Ranieri, con la mano in tasca, fai lo stesso passo, sposta l'asta.
Ma infatti ieri standing ovation.
Nessun dubbio,
sì, sì, sì,
nessun dubbio. Io dico oggi, perché per tutta la settimana io dico che Masini e Fedez hanno la canzone di Sanremo, poi spiegherò bene perché.
Sì.
Però ovviamente poi votano le persone. In Italia il televoto è prettamente meridionale e condizionale, sposta verso l'alto come è successo per Geolier. Aggiungo giustamente, io adoro Geolier, però era un momento in cui magari si andava in una direzione e tac, arrivava lì qualcosa. Io ricordo per esempio quando molti anni fa mi sono ritrovato in testa Valerio Scanu, non me lo aspettavo, no, francamente.
Nessuno
questa
se l'aspettava,
è la questione,
Herbert.
Questa è la questione, è così, questa è la questione del televoto. Quindi sai, qui anche qui ci vorrebbe, secondo me siamo arrivati a un punto di parecchie riforme, perché l'impianto di questo show, cioè canzone, presentazione, piccola gag, forse ha stancato. Potrebbe anche essere questo, lo spettacolo in sé è un lavoro, bisogna contemplarlo, costruirlo. Forse anche questa cosa del televoto andrebbe rivista, io lo dico da anni, così come secondo me andrebbe rivista, ma poi magari ne parliamo se c'è un momento proprio in cui lo dedichiamo a questo, il concetto della categoria Big,
della
su
categoria
cui veramente
Big
bisognerebbe aprire un grande dibattito.
Decisamente. Una domanda ancora su Malika Ayane.
Sì.
È vero, io sono molto d'accordo con te con la questione del televoto, però secondo me, nonostante la bellissima canzone, il grande talento che ha Malika Ayane, rientra un po' in quella rosa, insieme a Noemi, insieme ad altri nomi che mi vengono in mente quando penso a Sanremo, a quegli artisti che non so perché, Herbert, ma forse tu me lo sai spiegare, sono i cantanti di Sanremo, cioè quelli che hai scoperto a Sanremo e che vedi per sempre legati a Sanremo. Malika Ayane è una di quelle, secondo me, non so come spiegarlo diversamente.
Secondo me, secondo me, di quelle che hai citato, più Noemi, sì, di Malika Ayane. Sì. Perché Noemi è proprio un prodotto uscito da X Factor, legato a un certo programma televisivo, alle canzoni di Sanremo. Tra l'altro una scritta da Masini qualche anno fa, di un Sanremo bellissima, La borsa di una donna si chiamava. Sì. E Malika, invece, con le canzoni di Pacifico, con la produzione di Caterina Caselli, secondo me... È vero che tu la vedi più facilmente a un Sanremo, avviene anche da un periodo, diciamo, non buonissimo di produzione, però artisticamente, come classe, è su uno step leggermente superiore,
come anche una Levante, possiamo dire?
Allora, Levante è la più bella esibizione che c'è stata finora al Festival di Sanremo dal punto di vista emozionale. Poi scenicamente te ne dirò altre. Emozionale, lei è arrivata perfetta, con una canzone sull'innamoramento raccontato addirittura in maniera geniale, perché la canzone parla di questo innamoramento che impedisce alla persona innamorata, talmente è potente, di dichiararsi, quindi è quasi un blocco. Mm-hmm. E comincia dicendo non mi sento più le braccia. Lo ha fatto a livello corporeo in maniera così incisiva che anche lì io mi sforzo di puntare l'attenzione, guardatela con attenzione, sentitela. È una canzone che probabilmente non può vincere, magari non ha il tiro pop per vincere come spesso accade, però deve essere presa in considerazione. Anch'io ho incontrato Levante per cercare di esprimere i miei complimenti. Poi spesso accade anche che quando tu ti avvicini a un artista di Sanremo che ti regala tanto, magari poi rimani non soddisfatto del tutto da quello che l'artista racconta al microfono. Ecco, lei no, è una persona spessa, si direbbe, mm-hmm, di altissimo profilo, per cui mi piace farvi sentire quello che lei ci ha raccontato e riascoltare bene questa atmosfera rarefatta di questa splendida canzone.
E quindi ci sentiamo l'intervista che hai fatto proprio a Levante. È Sanremo.
Vorrei sapere se è bello per amore perdere il controllo.
In questo caso, all'interno del testo, questa persona perde il controllo delle proprie sensazioni fisiche, è totalmente in balia, sopraffatta dall'innamoramento. Purtroppo non riesce a perdere il controllo nel dichiararsi in amore, quindi poi rimane, come dire, un po' bloccata da tutto questo amore. Ci sono delle persone che veramente non si dichiarano mai, cosa che non è mai successa a me, per esempio, che quando mi innamoro di qualcuno corro dritta verso l'obiettivo.
Quanto c'è del tuo essere siciliana nella tua modalità di essere artista?
Ma la mia sicilianità è tutto, secondo me, nella scrittura, anche perché c'è sempre quell'agrodolce che io metto in tutti i testi, cioè la risata e il dolore nello stesso identico momento. Noi siamo questa cosa qui, noi sappiamo ridere piangendo.
Che cosa vorresti che facesse questa canzone?
Io vorrei trasmettere con la mia esibizione e soprattutto con Sei Tu quella sensazione di sentirsi capiti, perché è questo che fa la musica, è questo che ha fatto la musica per me, quindi spero che Sei Tu possa arrivare a tutte le persone che non hanno trovato le parole.
Potessi se l'amore sei tu. Ma ho già perso il controllo, non mi segue più il corpo e la testa che gira, mi gira, si gira a fissare il pensiero fino a dove sono valente, il timore di niente per mostrarsi anche nelle miserie. Puoi restare a contare le macerie. Ah, se potessi vederti coi miei occhi, lacrime resti tutto il mio stupore. Se potessi
anche nel caso di Levante, Herbert, io ricordo a coloro che si sono collegati adesso con Rete 3 che siamo in collegamento direttamente con Sanremo insieme a Herbert Cioffi, che è lì per noi sul posto da tutta la settimana, sopravvissuto possiamo dire così. Herbert, anche con Levante tu hai parlato, come magari con Malika Yan, di un momento in cui si è più inquadrato il personaggio, il tipo di canzoni, come cantare, sì, eccetera eccetera.
Sì, sì, perché Levante venne a un Sanremo con i capelli biondi dicendo sto bene, sono cambiato, ho avuto, c'è stata la maternità, portò una canzone ma non era centrata. Guardate la gestazione creativa che porta a una canzone. Io sono d'accordo, ieri proprio con voi col Cactus parlavo della difficoltà di esibirsi che ha raccontato Luquet.
Sì.
Ecco, mi aggancio a questo. Trovarsi su questo palco è un momento di spettacolo profondissimo, che non è solo l'esecuzione di una canzone, è proprio la messa in scena di una canzone.
Certo.
Bisogna arrivarci estremamente centrati a livello psicologico. Non è un lavoro che dura 3 minuti, è un lavoro che dura tantissimo, che si protrae dopo e che nasce molto prima. Quindi tutto quel momento lì devi stare veramente bene. Mi spiace, ed è per questo che sono qui che spingo, ascoltatela bene la canzone di Levante, è veramente una chicca di estremo livello.
Passerei, se ti va, perché sono arrivati diversi messaggi durante questa puntata,
certo,
un po' agli ospiti, all'organizzazione, in questo senso, no? L'intrattenimento a côté della gara, dei brani in gara.
Sì.
Ci sono arrivati tantissimi messaggi allo 079-873-8073 in merito all'esibizione della serata di giovedì sera di Eros Ramazzotti, anche con Alicia Keys. Anche qui ritornerei un pochino sulla questione anni 90, ospiti,
certo,
anni novantissimi anche loro, e, che dicono è durato troppo poco Eros praticamente.
Beh, anche io ho trovato Eros molto fruibile, molto godibile, ho trovato tutto lo spettacolo di ieri decisamente migliore rispetto alle prime due serate, troppo tardi, perché anche oggi leggevo che lo share è buono, siamo oltre il 60%, ma i telespettatori sono comunque in calo. Ora non ci sono letture diverse, gli ascoltatori della terza serata sono 9.543.000, sono meno. Tra l'altro ricordiamo che l'anno scorso hanno inventato la questione del total audience per non essere giudicati, cioè tutto insieme,
compreso
piattaforme, tutto insieme. Non c'è, però lo spettacolo era buono, c'erano dei buoni spunti comici, Ubaldo Pantani, l'imitatore della Pausini, a me piace, tra l'altro ha fatto Maria De Filippi in maniera straordinaria.
Sì, è stato molto divertente.
Per tornare a Eros Ramazzotti e Alicia Keys, è quella roba lì che... Allora se tu vuoi fare un festival anni 90 e tutto e per tutto, poi devi invitare personaggi così come Alicia Keys, farli cantare, la gente deve dire stasera mi guardo, c'è. Per esempio Eros Ramazzotti benissimo, ha cantato i suoi grandi successi in maniera fantastica, rimettendo gli accenti tra l'altro tutti giusti.
In che senso mettendo gli accenti giusti?
Sai che lui per esempio nella canzone Adesso Tu diceva ed ho imparato che nella vita, e per anni l'abbiamo preso in giro, invece specie.
Nella vita.
Ieri ha detto nella vita, mi ha fatto specie, l'ha cantato anche molto molto bene.
Sì.
È stato performante, come lo è stato Tiziano Ferro. Permettetemi di dire una cosa. Tiziano Ferro è stato performante, ma con le canzoni del 2003 però.
Cioè,
quando
certo.
ha cantato quella nuova... non era come quando ha cantato La differenza fra te e me, mm-hmm. o Perdono, mm-hmm. cioè quello è il Tiziano Ferro che ricordiamo noi, fantastico, con il suo sorriso, la mano in tasca e il palco in mano. Le nuove canzoni non sono più così, però io c'è una cosa che voglio, su cui voglio insomma puntare l'attenzione,
e puntiamocela
e puntiamola. Carlo Conti mi ha consentito di fargli due domande, secondo me
no,
che sono il centro, sì.
Okay.
Sono due domande per me fondamentali. Alla fine della seconda domanda dice una cosa, io farei così. Sentiamolo e poi ne parliamo.
Sentiamolo.
Perché Sanremo è Sanremo.
Ma qual è la cosa più difficile per un direttore artistico di festival?
Per la scelta delle canzoni, per me è la cosa, l'unica cosa difficile e importante, perché comunque ci può essere il contorno, ci possono essere i comici, le conduttrici, il conduttore, ma quello che conta poi sono le canzoni e la gara.
E l'ultima domanda è: qual è la cosa più difficile nella direzione di quest'anno?
La scelta delle canzoni, come sempre, perché è la cosa della quale sento veramente la responsabilità. Il resto è uno show e lo show va avanti da sé.
Quindi tu mi dici, citiamo Conti dicendo il resto è uno show e lo show va da sé?
Brava, questo per me è un errore e lo dico umilmente. Okay. Lo show non va mai da sé, lo show lo devi gestire con un'attenzione identica alla scelta delle canzoni, che è difficilissima perché io non penso che lui non sia stato bravo a scegliere le canzoni, io non gli do questa, io penso che lui... in maniera molto ossessiva, fanatico di scalette, di velocità e di rapidità, trasmetta questa freddezza a un pubblico che in realtà non vuole questa freddezza, ma vuole calore. Preferisce vedere uno che cade improvvisamente, che sbraca, che non va un microfono, che si strappa un vestito, che si prolunga. Io, per esempio, come più volte ho detto, non sono un fan di Fiorello, ma un racconto di Fiorello sbilancia e sposta, spariglia le carte e riporta l'attenzione sullo show,
certo,
in sé. Quindi la dichiarazione che mi ha detto Conti, dice no, anche quest'anno sono le canzoni. Non è vero, innanzitutto un secondo festival ha una difficoltà superiore, perché uno dovrebbe cercare di superare se stesso, andare avanti, e poi lo show merita veramente il cesello di andare a cercare di capire come ingolosire soprattutto il pubblico giovane, che ormai è rigorosamente sui tablet, sugli smartphone e su una fruibilità completamente diversa.
E sembrerebbe quasi che lui cerchi di attirare questo pubblico solo ed esclusivamente invitando nella kermesse della gara di Sanremo, invitando o accettando le canzoni che si sono proposte di quegli artisti che appunto poi sono virali su quei famosi telefonini da cui fruiscono i più giovani.
Questa,
no?
Che dici è una roba interessante di questo festival, è la prima volta che accade. Allora, ci sono degli artisti che a me, a parte Saif, non mi hanno colpito, anzi mi hanno fatto anche sorridere. Eddie Brock, io parlo di Eddie Brock Romano, che improvvisamente cambia addirittura lavoro, che faceva dei lavori, faceva il rider, faceva consegna a domicilio. Cosa succede? Diventa virale. La viralità, forse la puoi spiegare meglio tu di me. Io ho fatto questa domanda a lui, no? La viralità si tenta o si programma?
Sì.
Loro possono dire quello che vogliono, ma la viralità si tenta, perché a un certo punto uno diventa virale con una canzone che piace, che viene condivisa, perché incontra un idem sentire di più persone. Questa viralità Conti ha avuto l'intelligenza di intercettarla e di metterla su quel palco. Cioè dice, io chiamo un Eddie Brock, che tra l'altro per me in alcuni punti aveva pure un'esecuzione vocale, che non era
no,
proprio
quella
è stata di Salvavinci, se vogliamo
esatto,
citarne uno,
no, totalmente d'accordo,
è intonato, però attenzione, parliamo di uno che calca il palco dell'Ariston, il palco più importante per la musica italiana del mondo, e canta una canzone. Allora, se però tu vuoi fare questo, e lo puoi fare ed è giusto, devi abolire la categoria big e chiamarla canzoni del Festival di Sanremo.
La categoria cantanti.
Cantanti. Devi abolire anche i giovani, perché per esempio Laura Bove non è meno di Eddie Brock, per essere, sì, magari Eddie Brock ha più stream, ha più condivisioni, ormai si parla così. Allora, se si parla così, togli la categoria big, perché Raff, oltre 60 anni, bellissimo, cantando una canzone un po' presa da Zarrillo.
Sì.
Si ritrova di fianco un Samurai J simpaticissimo che porta un pezzo latinoamericano idoneo alle spiagge, che però è diventato virale su TikTok.
Che però è diventato virale su TikTok, e il brano estivo lo poteva tranquillamente presentare come singolo a giugno 2026 per prepararci all'estate di quest'anno.
Ho detto, cioè... mi correggo subito, ho detto Laura Bove e Angelica Bove.
Angelica,
sì, sono
sì.
Da... Angelica Bove, scusate, questa vi dimostra la mia attenzione verso la categoria, la gruppo Nuove Proposte.
Nuove Proposte,
che oggi è assolutamente anacronistica.
Esatto, esattamente, sono d'accordo. Vogliamo andare magari a sentire, non so, una tua prossima intervista, che tra l'altro è stata fatta da degli artisti che sono molto chiacchierati e che qua su Rete 3 anche tanto tanto apprezzati, sapendo che io invece sono completamente l'opposto, perché non sono fan di nessuno dei due, e che però sembrerebbero essere molto molto favoriti.
Anch'io la penso come te, non sono fan di nessuno dei due. A parte il fatto che Fedez andrebbe trattato in un'ora a parte, perché bisognerebbe dire delle cose molto precise. Allora, io credo, dirò due o tre cose. La prima, io dico che Masini e Fedez hanno dei pregi. Il primo pregio è che Masini, rispetto ad altri colleghi, vedi Renga, ha saputo rinnovarsi. Perché io Masini me lo ricordo vincere qui con l'uomo volante. Non è quello che vediamo adesso vestito in quel modo, con look in quel modo. Quindi rinnovarsi per un artista e sapersi ricollocare è un'operazione decisamente intelligente. Poi io penso che loro abbiano capito che funzionavano. L'anno scorso, quando hanno fatto il duetto fu molto intenso, perché Fedez porta sul palco le sue vicende, che piacciono molto alla gente.
E poi tra l'altro duetto pubblicato come singolo dopo, che non lo fanno
tutti
quanti.
Esattamente, sì, bravissima, sì. Bravissima. Poi io penso che quella canzone abbia la costruzione di Brividi, cioè è la nuova Brividi, per la quale alla fine ce la fai, sempre che non arrivi Saldavinci a buttarli giù dal podio,
certo.
Perché Napoli con furore vota, il che mi farebbe una simpatia incredibile. Però la canzone funziona benissimo. Il male necessario, intuire e descrivere il male come condizione indispensabile di vita, non è una roba che puoi buttare via così. Certo, può non piacerti l'urlo di Masini o il rap di Fedez, che tra l'altro canta anche,
sì.
Non è solo rap,
sì.
Fa un pezzo anche cantato, perché questo è un festival cantato. Quindi secondo me hanno le carte in regola per giocarsela. Io non voglio finire questa puntata speciale di un'ora per voi, che a tratti mi emoziona anche perché è la più importante dell'anno, senza averla ascoltiamo, sentiamoci il significato della canzone proprio raccontato da loro, e sentiamoci poi la canzone.
Parla di quello che è un percorso che si deve fare per crescere.
Diciamo è un concetto anche espresso da Nietzsche, cioè di come il male necessario faccia parte dell'esistenza umana, e è un po' come se fosse una celebrazione delle tempeste che si attraversano. Perché solo dalle tempeste c'è l'opportunità di uscirne migliori, mentre le cose belle accadono e ne godi, mentre dalle turbolenze si crea l'opportunità per uscirne migliori.
Ti fanno crescere, ti fanno capire, ti fanno apprezzare la felicità, ti fanno apprezzare le più piccole cose e ti fanno diventare uomini. Il fatto che ci ha unito un concetto. Di solito le collaborazioni musicali arrivano quando insieme troviamo lo stesso concetto, vogliamo esprimere lo stesso concetto. E poi anche perché io credo che due generazioni così diverse si possano in qualche maniera aiutare. Ognuno può prendere dall'altro per crescere, per imparare e per sperimentare. Quello che ho provato io è questo.
So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre un posto.
Da questa notte resto solo insieme a me, toccando il fondo in una stanza di un hotel. Un giorno poi comprenderò cos'è l'amore, ma nel frattempo giuro mi puoi odiare. Necessario.
Dovrei separare l'ego dall'io, ma non siamo fatti per essere fragili. Ogni pedra inizia come fosse un dio, ma poi finisce che diventa un alibi. La gente pudica, giudica, che brutta gente che frequenta Fedez, ma ci si dimentica sempre che Giuda se la faceva con gente per bene. So che farà male e vorrei cominciare a bere e poi fumare, forse per distrazione. Se è vero che siamo solo di passaggio, il vero obiettivo non può essere la meta, ma imparare a godersi il viaggio. Quando crescerai e non mi chiederai nemmeno più il permesso, si impara, vedrai che i mostri non stanno soltanto sotto il letto. Da questa notte resto solo insieme a me, toccando il fondo in una stanza di un hotel. Un giorno poi comprenderò cos'è l'amore, ma nel frattempo giuro mi puoi odiare. Ci ho messo una vita per sentirmi vivo, seguendo la linea sottile di un filo. Succederà ciò che deve succedere, anche nel buio si impara a vedere.
In fondo a tutto il male necessario.
Da questa notte resto solo insieme a me, toccando il fondo in una stanza di un hotel. Un giorno poi comprenderò cos'è l'amore, ma nel frattempo giuro mi puoi odiare. Come un latitante a un passo dall'arresto, ora non ho più bisogno di scappare io.
E ringrazierò il passato e chi mi ha condannato e tutto questo male necessario.
So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
Fedez, Marco Masini, male necessario. È stato giustamente necessario ascoltare anche loro. Infatti arrivano messaggi e mi dicono: ma dai Alice, hai cambiato idea dopo averli sentiti? Vi dico,
piace.
No, non ho cambiato idea però.
Ma, perché... ma guarda io, vai. Alice, che io ti capisco, però diciamo una cosa, questa la devi riconoscere, perché la riconosco anch'io, io sono della tua linea.
Vai.
Masini canta degli acuti con una facilità incredibile,
io
questo piace.
Sulla tecnica non ho mai niente da dire, ma perché se uno sente cantare me, ma neanche la doccia altrona, quindi cioè è proprio terribile. Quindi, sulla tecnica zero, assolutamente. Però ragazzi, a me questa retorica del ne abbiamo passate tante quindi siamo poverini, però era un male necessario per riuscire a diventare quello che siamo, a me non piace per niente.
Guarda, sulla retorica sfondi una porta aperta, che tu sai che io non cedo mai. Per esempio, secondo me lui ha sempre il pallino di questo. Ermal Meta ha una canzone impegnata, io non la posso assolutamente contestare, Stella Stellina,
sì.
Però io certi temi, se non percepisco un'estrema autenticità, non riesco a fare bracciare nel mio cuore. Mi hai dato la possibilità di dire, per esempio, Serena Brancale.
Sì.
Lo so che tutti diranno: perché non ci parli di Serena Brancale, che probabilmente arriva in podio.
Ci hanno scritto, hanno scritto super favorita anche la Brancale, ci piace. Scrivono qua Rete 3.
Sì, no, ma io sono d'accordo. E infatti vi chiedo scusa se poi non avremo la possibilità di ascoltare tutte le canzoni. Però Serena Brancale, che fa un riferimento a sua madre, ieri, per esempio, l'ho guardata bene l'esibizione. E mi ha convinto ancora meno.
Mm-hmm.
Poi ha una voce meravigliosa e quest'anno è arrivata al festival con una canzone melodica. L'anno scorso non ce l'aveva, quindi aveva una canzone sbagliata. E ha fatto bene andare in quella direzione. Però anch'io sono sempre un po' allergico al messaggio retorico. Ma guarda che io e te sbagliamo, perché la gente apprezza moltissimo questa
cosa. Lo so, piaceva Cristicchi l'anno scorso. Io ho litigato con cari amici, quindi vabbè.
Io ho litigato con tutti per Cristicchi su questo.
Ecco, bene così. Tra l'altro, di Ermal Meta, visto che l'hai citato, ne approfitto per chiederti. Perché io anche lì non sono fan di Ermal Meta, non andrei a un suo concerto. Però è bravissimo, oggettivamente. È un bravo cantante, canta molto bene,
sì.
E tendenzialmente scrive anche bene. Posso dire che dalla sua canzone quest'anno mi aspettavo un po' di più, dopo i livelli,
certo,
di
puoi dire.
Non mi avete fatto niente, queste cose che comunque erano bei testi, belle canzoni, ecco.
Allora lì mi fermo, perché ci vorrebbe anche lì un'altra ora per voi su quella canzone lì, cantata con Moro.
Sì.
È vero quello che dice, anche a me la canzone non ha colpito particolarmente. Tra l'altro, se tu vuoi fare una denuncia sociale, allora mi spiace dire che la denuncia sociale più sagace, più alla moda, più leggera ma pesante perché lui lo pensa davvero, l'ha fatta da Argento Amico questa volta. Certo. E guarda che quando lui arrivò a Sanremo con la canzone Onda Alta, che aveva quel ritornello "sta arrivando l'onda alta", intendendo lui il problema degli scafisti, quando in realtà la gente la postava come sottofondo delle vacanze, lì aveva fallito. Questa volta invece, con la critica all'intelligenza artificiale, lui per me fa un centro e un punto su un tema tra l'altro fondamentale e cruciale che riguarda tutte le generazioni e noi anche fruitori del sistema, in maniera perfetta. Mm-hmm. Per cui non facciamo finire quest'ora senza aver ascoltato anche Dargen.
Possiamo dire Dargen, scusami, Herbert Cioffi, fan di Dargen a questo punto?
Non lo sono mai stato, però voglio dimostrare la mia trasversalità. Io non sono fan nemmeno della Pausini, che secondo me urla troppo, non lo sono mai stato, però però la canzone è buona. Tra l'altro, adesso sentirete nell'intervista, io gli ho fatto una domanda, ma lui quando dice alla prima domanda, focalizzate bene quello che lui risponde, dice una cosa che pensa veramente, in parte mi ha inquietato, perché io penso che lui abbia ragione. Sentiamo.
È Sanremo, è Sanremo, è Sanremo.
Siamo in pericolo?
Siamo in pericolo perché non sappiamo di essere in pericolo, sì.
Era una canzone che avevi pensato per Sanremo o l'avevi?
No, questa canzone si è consolidata nel tempo. Sono un paio di anni che ho quest'idea. Poi ho trovato una chiave di lettura al ritornello nel tempo. C'è il mio rapporto col passato, col presente e una mia idea di possibile futuro. Proprio parte dal ritornello.
Non rinunci mai però al ritmo sostenuto, cioè ballare, muoversi, ma pensare.
Difficile fermare gli eventi, almeno io non sono ancora in grado di farlo.
C'è sempre però una grande attenzione alla realtà, cioè la tua passione è fotografare la realtà.
Io fotografo e poi cerco di descrivere a parola la fotografia, che non è una cosa così semplice, soprattutto se si parla di musica, devi cercare di rientrare anche in alcuni canoni. Però sì, per me la fotografia è un modo di capire quello che posso fare nelle relazioni con gli altri.
Qual è il punto della canzone che ti è più caro?
Forse la strofa iniziale, che è legata a ricordi d'infanzia, però devo dire che quella a cui guardo con più speranza è l'ultima, relativa al futuro. Spero che saremo ancora in grado di distinguere il brutto sogno dalla realtà.
Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.
Cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai. Bye bye, ma come vai? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai. Ai ai.
Bel paese ha così buon gusto che pure il meteo non è mai brutto. È uno stivale però da diva che si fa il bagno nell'olio d'oliva. Dice il Vangelo darai da bere a chi è straniero, ma le stesse vene. Prendi sul serio una bollicina e via il pensiero, via la pellicina. Ho letto sul giornale che certe cose non puoi ancora farle con l'AI. La pelle dà un effetto eccezionale, mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai. Suonava solo la hit parade. Sai, se metti le canzoni giuste la festa vola come Nurayev. In Italia troppa arte, piedi più belli delle scarpe. Prendiamo un giorno di riposo, dai, trova il modo, Carlo Straposo. Ho letto sul giornale che certe cose non puoi ancora farle con l'AI. La pelle dà un effetto eccezionale, mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai. Ho fatto un brutto sogno.
sogno, ma sembrava reale. Mi bagnavo nel mare, però ne uscivo sporco. E giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese, fuggendo via, a cercare fortuna in Albania.
Ai, ai, cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai. Vai, vai, ma come vai? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai. Ai, ai, 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 me lo ridai. Ai, ai.
E beh, qua si sente sicuramente la capacità autorale che ha D'Argent, che lui per tanti anni, dopo che ha iniziato a fare i suoi primi dischi in musica, insomma, ha detto, boh, per un po' ho bisogno di lavorare di più di così, e faceva solo l'autore. Ha scritto per tantissime persone, ma già per se stesso scrive molto molto bene, quindi figurati, è proprio capace lui, è proprio bravo.
È bravo e la canzone è molto bella. Ho pensato ai balli, perché è ballabilissima, certo. E si presta anche ovviamente ai balletti di TikTok. Non sto dicendo una cosa leggera, dico una cosa che è utile, anche perché esiste il Grammy che viene consegnato alla canzone che più utilizzata su TikTok. E ricordo che i Ricchi e Poveri dopo il Sanremo avevano stravinto con la loro canzone.
Assolutamente. Quindi no,
bravo
tantissima.
D'Argent, quindi occhio, perché si ballerà almeno quanto Sal Da Vinci.
Vabbè, ma certo, guarda che dove si balla la sentiamo, l'abbiamo sentita tutto il carnevale quest'anno, quindi insomma, vero. Sappiamo che anche lui è davvero molto bravo, capace però appunto anche di comunicarci qualcosa. Herbert, oggi mentre stiamo facendo questa puntata di speciale di Un'ora per voi, è venerdì, serata dei duetti e delle cover, che tra un po' ha un titolo ancora più lungo, perché una volta era solo dei duetti, adesso è delle cover e anche la cover ma da solo, senza il duetto, vediamo. Posso chiederti qual è il duetto, certo, che Herbert Cioffi personalmente, di gusto personale, attende di più?
Attendo il duetto di Fulminacci con la Fagnani, la giornalista Fagnani, perché secondo me quella è un'altra idea intelligente che si lega al cambiamento che ha avuto la serata di duetti. Anni fa era il giovedì,
sì,
era solo un divertimento, poi ci si è accorti del business che c'era dietro, cioè piaceva questo gioco, allora è diventata più sontuosa, l'hanno spostata al venerdì. E attenzione, io so per certo che è la croce degli artisti che partecipano al Festival di Sanremo, perché non sopportano di dover pensare quale duetto fare, perché è vero che non viene votata solo in maniera a sé stante, no?
Certo.
Per vedere chi è il migliore della serata, però ci si gioca tantissimo lì, cioè sera dei duetti,
sì,
va avanti,
sì.
Guardate che la Mango con la serata dei duetti ha vinto Sanremo, quindi è lì che si gioca. E gli Stadio cantarono la sera dei miracoli di Lucio Dalla e vinsero Sanremo, e lo vinsero lì, perché lì fecero capire chi erano. Quindi la serata dei duetti viene vista male dagli artisti che dicono, oddio, vado a Sanremo, devo fare i duetto, cosa faccio? E poi però è un momento molto 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 sentito e molto importante. Vi avviso, questa sera finiremo sicuramente alle due,
quindi prepariamoci i caffè, perché tra l'altro è una delle mie serate personalmente preferite. Anch'io sono molto curiosa di Fulminacci, soprattutto dopo la sua prima partecipazione a Sanremo, che mi ha portato Valerio Lundini e avevano fatto,
sì,
L'ombelico del mondo, no? Sì, con sì
L'ombelico del mondo era l'anno del Covid, sì, ricordo,
bellissima reinterpretazione che purtroppo non hanno poi voluto registrare e far uscire, come è introvabile il video di quella cosa lì, tranne ovviamente dai canali Rai, però ecco, è molto molto bello. E adesso ti chiedo un po' qual è la più forte, la più sensata di accoppiata, e qual è la più criticata invece?
Sensata per il tempo attuale,
sì?
La più sensata per il tempo attuale è sicuramente Dito nella piaga con Tony Pitoni, perché? Perché è quella che diventerà un boom virale incredibile. Tony Pitoni è già qua a Sanremo tutte le sere, dappertutto, è stato addirittura intervistato dalla Rai, da tutti, quindi ormai è sdoganata la musica di Tony Pitoni, e quello è sicuramente qualcosa che riecheggia, e siamo nel tempo in cui questo deve succedere,
okay.
Deve assolutamente succedere una roba di questo genere. Poi E qui vado in assoluto. L'altra domanda, mi dicevi qual è quella
qual è la più criticata,
secondo...
la più chiacchierata, la più ma questi qua ma cosa fanno, ma perché, ma non lo so.
Ma senti, non si so rispondere precisamente a questa domanda. Voglio vedere cosa fa Elettra Lamborghini, che è una mina impazzita, assieme alla Schiaccia. Voglio vedere che cosa combina. Dopo le canzoni, il meglio di lei lo dà nel dopo. Voglio vedere che cosa succede.
Sì, sì, è tua cugina che non vedi da una vita dopo che ha cantato.
Da una vita, è vero. È bella come definizione. E ti dico, voglio vedere come rovinano, e spero non accada, Alfa ed Ingiotti, Enex Anax di Bersani, che è una canzone di una bellezza rara.
Molto, molto.
Vediamo che cosa succede, sono molto in dubbio. Voglio aprire una parentesi che non c'entra, e sono velocissimo, dico, sì? A proposito di vediamo che, se dovesse vincere Salda vince, io non credo che accada, voglio...
No, aspetta, c'è stato un momento di interruzione di linea proprio quando hai detto voglio e poi silenzio. Ridimmela,
allora,
la frase, scusa.
Dovesse vincere Salda Vinci, il Festival di Sanremo, non accadrà, lo voglio vedere a Eurovision. Okay. Ho chiuso la parentesi, andiamo avanti.
Ecco, andiamo
che
avanti.
Siamo in chiusura, abbiamo tempo proprio ancora per una canzone di saluto.
Per una canzone, ma ci sentiamo tra poco, Saif, prima di salutare. Lui farà Hit the Road, sì. Jack con Alex Britti e Mario Biondi. Secondo me sarà una cosa molto molto elegante, molto molto bella.
Lui è simpatico, bravo. Ieri ha sbagliato la canzone ed è andato dritto avanti, l'ho apprezzato tantissimo. E mi ha ricordato la semplicità, ed è una cosa che vince, che funziona.
Ma infatti io ho detto dall'inizio del festival, ho detto secondo me lui è lì per fare quello carino, quello cuccioloso del Festival di Sanremo di quest'anno.
Sono d'accordo. E la canzone rende meglio di quando io l'ascoltai nella edit version a gennaio. Sentiamocela, dai.
Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio. Allora corri contro il tempo che il denaro non ti aspetta, e cosa vuoi che sia la fretta su una macchina che scheggia, e non mi vedere alla finestra a farti una serenata, perché il mondo non si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti senti a posto col tuo vino rosso, il nome su un bossolo. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al bar e a lavorare, figli di nostra madre, vogliamo solo amare, e in questa vita, e in questo dimostrare. L'Italia per me è quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio, tenga morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri, così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti senti a posto col tuo vino rosso, il nome su un bossolo. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al bar e alla. Ho
fatto una canzonetta, un fiore su una camionetta e le botte delle piazze le dimentichiamo. Ho fatto una canzonetta, spero che non vi spaventi, che possiamo ripartire tutti a mano, tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto, tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al mare, a lavorare, figli di nostra madre, vogliamo solo amare, e in questa verità, e in questo dimostrare, tu mi piaci tanto.
Oh, stiamo volgendo al termine di questa puntata speciale di un'ora per voi, Herbert, dobbiamo farla
Sono
di
triste.
Sei ore.
Bene, allora io vi saluto, faccio qualche ringraziamento. Allora ringrazio innanzitutto la RAI che ci dà la possibilità di fare questa trasmissione importantissima da qua, con un sacco di persone che mi aiutano, come per esempio Eleonora Nuzzo che mi segue sempre e mi coccola durante tutta la settimana del festival in ogni mia fissazione e tu Ellie sai che io ne ho parecchie.
Confermo.
Ringrazio Davide Avagnina che ha seguito la regia tecnica, ringrazio te per la passione che so che ci metti, che ci tieni tanto a seguire la musica italiana e tutto il pubblico che ama la musica italiana di un'ora per voi. Viva la musica italiana!